1. Siamo stati creati mortali o immortali? Ab, l'immortalità è la morte. L'immortalità è quella condizione in cui un essere vivente non è soggetto alla morte o cessazione della vita.
Le scritture rivelano chiaramente che solo Dio è immortale. Infatti, Egli è il solo che possiede l'immortalità e che abita in una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere.
A Lui siano onore e potenza eterna.
Amen. 1 Timoteo 6 e 16. 1 Timoteo 1, 17 Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli.
Amen. Fatta questa doverosa precisazione, passiamo all'altra che è altrettanto importante. Ossia che in nessun brano biblico si afferma o ipotizza che l'uomo è immortale o che abbia una componente al suo interno che sopravviva dopo la morte dell'individuo sotto forma di anima o spirito. I termini che noi traduciamo con anima e spirito ricorrono nella Bibbia parecchie volte e non sono mai associati alle parole immortale o immortalità, come vedremo nel proseguo dello studio.
Inoltre, è molto importante analizzare questi termini e l'uso che viene fatto nella lingua originale. La Bibbia fa un distinguo tra Dio e l'uomo, dove Dio è infinito, l'uomo è finito. Dio è immortale, l'uomo è mortale. Dio è eterno, l'uomo esiste per un tempo stabilito.
Le scritture paragonano la nostra vita a un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Giacomo 4 e 14.
Noi siamo carne, un soffio che va e non ritorna. Salmo 78, 39. Ma anche spunta come un fiore, poi è reciso. Fugge come un'ombra. E non dura. Giobbe 14 e 2.
Però, anche se ora siamo mortali, non dobbiamo disperare. C'è stata fatta la promessa che al ritorno di Cristo diventeremo immortali e potremo vivere per sempre.
Prima Corinzi 15, 51-54. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba.
Perché la tromba squillerà. E i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati.
Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità.
Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta.
La morte è stata sommersa nella vittoria.
Questo brano della scrittura ci mostra chiaramente che Dio non dona l'immortalità al credente al momento della morte. Ma solo dopo il ritorno di Cristo, ossia alla risurrezione, al suono dell'ultima tromba. Solo allora questo mortale vestirà l'immortalità, e saremo trasformati da mortali a immortali, da corruttibili a incorruttibili. B. Abbiamo un'anima o siamo un'anima? Genesi 2.
7. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Genesi 2 e 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Come abbiamo già visto in uno studio precedente, la natura dell'uomo, l'umanità è stata creata dalla polvere della terra. Dio, per creare Adamo, formò un corpo dalla polvere della terra e poi soffiò in lui un alito di vita, Ruach.
Perché la vita esista sono necessari un corpo e l'alito di vita.
Il testo non dice che Dio diede un'anima all'uomo, ma che l'uomo divenne un'anima vivente, o essere vivente. La parola ebraica nefesh, tradotta in questo passaggio con anima, è stata tradotta con diverse altre parole nell'Antico Testamento. Anima, vita, creatura, persona. In pratica vuol dire essere che respira. Inoltre, abbiamo già visto nello studio precedente, natura dell'uomo, l'esempio della lampadina accesa e spenta. Per avere la luce, vita, è necessario che ci siano una lampadina. Corpo e la corrente elettrica, spirito di Dio. Da notare e sottolineare bene, che il testo sacro non parla mai di un'anima immortale che sarebbe dentro l'uomo, ma parla dell'uomo come di un'anima vivente, dopo aver ricevuto lo spirito della vita da parte di Dio.
La dicotomia biblica non insegna certamente che il corpo è prigione dell'anima. Questo insegnamento non proviene dalla Bibbia ma dalla filosofia di Platone, il quale insegnava che al momento della morte, l'anima uscisse dal corpo e continuasse a vivere in una dimensione spazio-tempo non ben definita.
L'insegnamento dell'anima immortale non è biblico. Inoltre, questo pensiero ha prodotto un'altra eresia che è quella della reincarnazione, ritornare a vivere dentro un altro involucro, che sia corpo umano, animale o vegetale. Queste dottrine vengono classificate da Dio come insegnamenti demoniaci, puro spiritismo.
Tornando al testo di Genesi 2. Adamo ed Eva però furono creati potenzialmente immortali, e la loro immortalità era condizionata all'ubbidienza. Dio aveva spiegato a loro quali erano le condizioni che avrebbero causato la perdita di questo dono: cogliere e mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male.
Dio li aveva avvertiti: quando ne mangerai, certamente morirai. Genesi 2:17. L'anima, in ebraico nefesh, in greco psyche.
Questo termine compare più di 850 volte nella Bibbia, tradotto spesso con persona, vita, creatura, eccetera. Questa parola può essere usata per indicare
una vita fisica, corporea, persona tangibile. Due simbolicamente, è intesa anche come sede delle passioni, dei sentimenti, delle emozioni, ovvero è il carattere, la personalità di ognuno.
Proverbi 13:4: l'anima del pigro desidera e non ha nulla, ma l'anima dei solerti sarà pienamente soddisfatta. Compreso questo, che l'uomo non ha un'anima immortale, ma è un'anima, in quanto essere vivente, passiamo alla seconda domanda. Cosa succede al momento della morte? Ecclesiaste 12:7: e la polvere ritorni alla terra com'era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato.
Giobbe 34:14:15: se Dio dovesse decidere in cuor suo di ritirare a sé il suo spirito e il suo soffio, ogni carne perirebbe assieme, e l'uomo ritornerebbe in polvere.
Molti hanno pensato che questi testi potessero essere una prova che qualcosa sopravvive dopo la morte dell'individuo.
Tuttavia, il termine usato in questi brani per indicare lo spirito, sia in ebraico che in greco, è ruach e pneuma. E non si riferisce mai a un'entità intelligente capace di avere un'esistenza cosciente separata dal corpo. Piuttosto, si riferisce al soffio di Dio, il principio di vita che anima gli animali e gli esseri umani. Come ben scrisse Salomone, infatti, la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio, spirito o ruach. E l'uomo non ha superiorità di sorte sulla bestia.
Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere, e tutti ritornano alla polvere.
Chissà se il soffio ruach dell'uomo sale in alto, e se il soffio ruach della bestia scende in basso nella terra?
Ecclesiaste 3:19-21.
Quindi, secondo la parola di Dio alla morte, non c'è nessuna differenza tra il soffio di Dio dato agli uomini e quello degli animali.
Alla morte avviene il processo inverso di quello creativo, dove i due elementi di cui siamo composti, corpo e spirito, si scindono e ritornano da dove sono venuti.
Il corpo alla polvere e lo spirito torna a Dio. La vita o lo spirito, ruach che ritorna a Dio che l'ha donato, è semplicemente il principio vitale. E non c'è nessuna indicazione che lo spirito o il soffio di Dio sia un'entità consapevole che può vivere separata dal corpo. Il ruach non è altro che l'alito vitale che Dio soffiò nel primo essere umano per animare il suo corpo senza vita.
L'anima non ha un'esistenza cosciente separata dal corpo, e nessuna scrittura indica che alla morte l'anima sopravvive come un'entità cosciente.
La Bibbia dice, l'anima, cioè la persona, che pecca, è quella che morirà, e Ezechiele 18:20. Usando sempre l'esempio della lampadina, possiamo dire che, se stacco la spina, morte, tolgo la corrente elettrica, spirito alla lampadina, corpo. Il risultato è che non ho più luce, vita. Per avere la luce ho bisogno di entrambi gli elementi. Se ne manca uno, non ho più luce.
Così è per la vita. Se manca uno dei due elementi, polvere o alito vitale, ho assenza di vita. Se tolgo l'alito vitale, tutto quello che rimane è soltanto polvere.
Corpo, polvere senza alito di vita, spirito uguale corpo senza vita. Lo spirito. In ebraico ruach, in greco pneuma. Giacomo 2:26: infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.